Vogliamo pregare e poi apriremo le nostre Bibbie in Genesi 22. Signore, grazie per questa sera, grazie per ognuno fratello che è qui, per lodarti, per sentire la tua parola, Padre. Grazie perché anche se siamo in pochi, tu fai presente e vuole parlare al nostro cuore, Padre. Eccoci qua, Signore. Cambiaci, Signore, attraverso il Tuo Spirito, parla il nostro cuore, Signore, nel profondo e opera nei nostri cuori, Signore, fala a Tua opera dentro di noi, Padre. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Apriamo le nostre Bibbie in Genesi 22. Il testo che utilizzerò oggi sarà in realtà Genesi 24, ma solo per fare una retroscena, andremo in Genesi 22. Come tutti che sono qui questa sera sono già credenti, quindi... Andy, può togliere il mio ritorno per piacere? Che no, non riesco a parlare con ritorno. Quindi, come siamo tutti credenti questa sera, sarà più facile, così posso andare più veloce in questo capitolo 22. Penso che tutti quanti hanno già sentito parlare di questo capitolo, hanno già studiato questo capitolo. Questo capitolo ci parla di Abramo, che Dio chiede a lui di andare e offrire Isacco in sacrificio. E questa è una immagine di quello che succederebbe 2000 anni dopo, con Dio offrendo il suo unico figlio in sacrificio. Possiamo vedere alcuni versetti che dimostrano che questo capitolo parla del sacrificio di Gesù Cristo. Vediamo dal versetto 2. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moriá e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Dio qua dice a Abramo di offrire il suo unico figlio. In realtà Abramo aveva due figli, però uno solo della promessa, Isacco. E quindi Dio riconosceva solo Isacco, il figlio della promessa. E dice, chiede a Abramo di offrirlo in sacrificio. Noi che conosciamo Dio, conosciamo la sua parola, sappiamo che il nostro Dio non gradisce sacrificio di umani, neanche di un bambino o di un giovane ragazzo, come è il caso di Isacco. Quindi Dio stava veramente solo mettendo a prova Abramo. E quindi in questo versetto 2, Dio chiama l'unico figlio, perché questa era l'immagine che nel Nuovo Testamento abbiamo. Gesù, l'unigenito figlio di Dio, che sarebbe offerto in sacrificio. Il monte Moria, o Moriá, non so come si dice in italiano, è uguale. Quindi questo monte Moria è lo stesso monte dove è stato offerto Gesù in sacrificio per i nostri peccati. Il versetto 3 dice così: così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio e spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì per andare a luogo che Dio gli aveva detto. In questo versetto, nella Bibbia, almeno in questa versione che ho letto, non rimane molto chiaro la grammatica ebraica utilizzata qua. Però c'è in questo testo una grammatica ebraica che si chiama polisindeto, che significa un'azione continua e deliberata. Questo significa che Abramo, quando ha ricevuto questa ordine di Dio, non ha pensato, oh mamma mia, no, aspetta Dio, io mi metto a letto questa sera, penso domani ti rispondo. No, non è successo proprio quello. Abramo, così come ha ricevuto l'ordine di Dio di offrire il suo figlio in sacrificio, lui si è alzato e ha detto, io andrò, e ha fatto proprio quello, senza fermarsi. Era convinto di dover fare quello e ha iniziato il suo cammino verso il Monte Moria. Nel versetto 4 abbiamo, dice così, il terzo giorno de caminata que Abraão estava andando verso do Monte Moria, alçou gli occhi e vide da lontano il luogo. Questo significa che Abramo dal primo giorno si è alzato e è andato verso il Monte Moria per offrire il suo figlio in sacrificio, e al terzo giorno, dopo tre giorni che Abramo aveva in sua mente, il mio figlio è morto, io andrò a offrire il mio figlio, al terzo giorno lui arriva al cume, riesce a vedere il monte dove doveva offrire Isacco in sacrificio. Andiamo, la storia continua qua. Abramo arriva al monte, al piede del monte, dice ai suoi servi di rimanere di giù, e lui sale con il ragazzo per offrirlo in sacrificio. E dice così il verso 5: allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Beh, noi abbiamo letto nel verso 2 che Dio aveva chiesto di offrire Isacco in sacrificio, e adesso cosa sta dicendo qua Abramo? Io andrò con il ragazzo sul monte e poi torneremo, ma che cosa sta dicendo Abramo? Sappiamo da Ebrei, da Ebreo, o Ebrei 11, dal libro di Ebrei, versetto 11, 17, 18, 18, il motivo per il quale Abramo ha detto questo. C'è scritto in Ebrei 17, 18, così: per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e colui che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito, anche se Dio gli aveva detto, in Isacco ti sarà nominata una progenie, perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo, anche dai morti, per cui lo riebbe come per una specie di risurrezione. Quindi Abramo ha detto quello ai servi non per scherzo, lui era convinto che doveva offrire Isacco in sacrificio, ma credeva che Dio lo avrebbe risuscitato Isacco. Adesso, dopo che Abramo sale sul monte, mette Isacco nel posto di essere immolato, lui alza la mano per colpire il ragazzo, e dal cielo, penso che tutti quanti conoscono questa storia, quindi non starò qui a leggere, dal cielo l'angelo grida, Abramo, non fare del male al ragazzo. E quando Abramo guarda, c'è un montone, e lui offre quel montone in sacrificio al posto di Isacco. Quindi Dio ha provveduto un sacrificio per Abramo, e quindi qua abbiamo la provvisione di Dio per un uomo. Poi, nel periodo della Pasqua, nella prima Pasqua, abbiamo un'altra cosa, abbiamo parlato questa settimana scorsa. Nel periodo della Pasqua, in Esodo, che Dio ha istituito la Pasqua, Dio ha provveduto un agnello senza macchia, maschio, di un anno, per ogni famiglia ebrea che era in schiavitù in Egitto. Poi nel Nuovo Testamento abbiamo una progressione di tutto ciò. Abbiamo Dio offrendo o provvedendo un sacrificio, Gesù Cristo, per tutta l'umanità, per coprire o per annullare il peccato di tutta l'umanità. Ma non parleremo di questo questa sera. Io voglio solo leggere il versetto 19 e poi salteremo al capitolo 24. Poi Abramo tornò dai suoi servi, essi si alzarono e andarono insieme a Beersheba, e Abramo dimorò a Beersheba. Qua, in questo versetto, è dopo che Dio ha provveduto il montone per essere offerto in sacrificio al posto di Isacco, e qua abbiamo Isacco che esce di scena, lui non appare più nel testo. Il giusto sarebbe che Abramo e Isacco sono scesi dal monte, ma invece la Bibbia nasconde Isacco in questo momento. E io voglio parlare proprio di questo. Voglio parlare che la Bibbia tante volte nasconde alcuni, o lascia di mettere alcuni registri per un scopo specifico. In Daniele 3, giriamo là un attimino. In Daniele 3, dal versetto 14 al 19, Penso che tutti quanti conoscono questa storia anche. Parla di tre giovani ebrei che sono stati messi, nella cova dei leoni, nella fornace, perché loro non erano disposti a adorare una immagine che il re babilonese ha costruito. Quindi un giusto giudeo non fa queste cose, loro adorano solo il vero Dio, e quindi Geova. E quindi in Daniele 3, versetto 14 a 17, abbiamo questo re discutendo con questi tre ragazzi, giovani ragazzi ebrei. E dice così, versetto 14, uau, questa parola qua, Nebucadnessar, ho scelto proprio questo versetto. Rivolse loro la parola e disse loro, Shadrach, Meshach e Abednego, è vero che non servite i miei dei e non adorate la immagine d'oro che io ho fatto erigere? Ora, non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumenti, se siete pronti a prostrarvi per adorare l'immagine che io ho fatto, bene, ma se non la adorate, sarete subito gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. E qual è quel Dio che potrà liberarvi delle mie mani? Quindi, qua è un re che sta minacciando questi tre giovani, e appunto noi conosciamo questa storia, questi tre giovani hanno detto, noi non ci prostreremo davanti a questa immagine, e se è del volere del nostro Dio, Lui ci libererà, ma comunque, di ogni modo, anche se moriremo, non ci prostreremo davanti a un altro Dio. Però in questa storia viene nascosto un personaggio molto famoso, che appunto il suo nome è il nome del libro, Daniele. Dove si trova Daniele in questa storia? Possiamo pensare, Daniele si è messo in ginocchio davanti a questa statua, a questa immagine? Non penso proprio, perché pochi capitoli dopo vediamo che lui, per amore al suo Dio, non si è fermato di pregare a Dio. Quindi non possiamo credere che Daniele sia prostrato davanti a questa immagine, ma la Bibbia nasconde questo fatto, e alcuni credono che la Bibbia proprio nasconde questo fatto perché Daniele è una immagine della Chiesa, e questi tre giovani ebrei, la Bibbia dice ebrei perché gli ebrei attraverseranno il periodo della grande tribolazione, quindi la Chiesa è stata tolta di mezzo di questo periodo, è questo il simbolo della fornace, secondo alcuni presumono. Comunque, quello che volevo farvi vedere è che Daniele è nascosto in questa storia, non sappiamo dove lui si trovava. E qui la stessa cosa, in Genesi 22. Isacco è nascosto dopo il sacrificio di quel montone, e lui scende dal Monte Moria, però lui è nascosto, non viene detto che lui scende con suo papà, non viene detto nulla. E lui apparve solo nel capitolo 24, è di questo capitolo che parleremo questa sera. Nel capitolo 24, penso anche che tutti noi conosciamo bene questa storia, Abramo, il vecchio Abramo, chiede al suo servo di andare al suo paese e trovare una moglie per suo figlio Isacco. E fa questo servo fare un giuramento, di modo che lui non tornerebbe del suo paese senza prendere una moglie per Isacco. E il motivo per il quale Isacco viene nascosto dal capitolo 22 al 24 è perché nel capitolo 22 abbiamo la immagine del sacrificio di Gesù Cristo, e poi nel capitolo 24 abbiamo la immagine dello Spirito Santo che viene a prendere o a trovare una moglie per il figlio di Dio, che Abramo fa l'immagine di Dio che offre il suo unigenito figlio in sacrificio. Quindi lo Spirito Santo, il servo, in questo capitolo rappresenta lo Spirito Santo che vai a trovare una sposa per Isacco, per il figlio di Dio o Gesù. Leggiamo il versetto 1 e 2 e poi salteremo per il versetto 50 in poi. Versetto 1 e 2. Abramo era ormai vecchio e di età avanzata. E l'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa. Uau, questo è grande, in ogni cosa. E Abramo disse al servo più anziano di casa sua, che aveva il governo su tutti i suoi beni: De, metti la tua mano sotto la mia coscia, e io ti farò giurare per l'Eterno, il Dio dei cieli e il Dio della terra, che tu non prenderai per moglie al mio figlio alcuna delle figlie dei Cananei, in mezzo ai quali io dimoro, ma andrai al mio paese e al mio parentato a prendere una moglie per mio figlio, per Isacco. Questa azione di mettere la mano sotto la coscia era una forma di un giuramento, di un contratto, diciamo così. Quindi era una cosa che tu non poteva rompere, tu doveva adempirla, tu doveva cumprirla, fare di modo con che quello giuramento venisse compiuto, fatto. Quindi il servo di Abramo non aveva modo di tornare indietro, lui doveva andare e trovare una sposa per suo figlio Isacco. E come ho detto, questo raffigura una cosa che è lo Spirito Santo che va a prendere una sposa per Gesù Cristo, e lo Spirito Santo è stato inviato al mondo. Diriamo in Giovanni, capitolo 14, versetto 16, affinché possiamo capire meglio questo. Giovanni, capitolo 14, versetto 16. Dice così: Ed io pregherò il Padre. Leggiamo dal 15. Se mi amate, è Gesù che parla, se mi amate, osservate i miei comandamenti. Ed io pregherò il Padre, ed Ele vi darà um consolatore, que rimanga com voi per sempre. Jesus está falando della sua, que lui andrà via, morirá, e que chiederà al Padre, que pregherà al Padre, de enviar um consolatore. E sappiamo que l'opera dello Spirito in questo mondo é convincerti del peccato, que siamo peccatori, que abbiamo bisogno della grazia e misericordia di Dio. É questo que lo Spirito Santo ha fatto dentro di noi, ci ha convinto che noi eravamo peccatori, e allora noi ci siamo messi davanti al Signore e abbiamo pregato per misericordia. Lui, per sacrificio di Gesù Cristo, ci ha perdonato di ogni peccato. Allora, nel versetto 50 del capitolo 24, continuiamo questa storia, il servo di Abramo, vi racconto un po' così per fare una retroscena, il servo di Abramo è andato nel paese per trovare una moglie per Isacco, ha fatto un voto con il Signore che la ragazza che offrirebbe di dare da bere a lui e ai suoi cameli sarebbe la ragazza giusta per Isacco. E è successo proprio così, Dio ha messo Rebecca davanti a questo servo, e Rebecca ha dato da bere ai cameli e al servo, e quindi il servo ha capito che quella era la sposa giusta per Isacco. E quindi qua nel versetto 50 in poi abbiamo il servo che parla con la famiglia di Rebecca, e lui dice così, Labano e Betuel dicono. Labano è il fratello di Rebecca e Betuel è il padre di Rebecca, quindi padre di Labano e Rebecca. Allora Labano e Betuel risposero e dissero: La cosa procede dall'Eterno, e noi non possiamo parlarti né in bene né in male. Ecco Rebecca, è qui davanti a te, prendila e va, e divenga ella la moglie del figlio del tuo Signore, come l'Eterno ha detto. Quindi ecco qua, il padre e il fratello di Rebecca che dicono: va bene, noi abbiamo capito la storia che ci ha raccontato, il servo ha raccontato tutto quello, il voto che ha fatto con il Signore e come tutto è successo, che Rebecca è arrivata, ha dato da bere ai suoi camelli e tutto quanto. E allora il suo padre e il suo fratello hanno detto: davanti a queste evidenze non ci rimane altro che lasciare Rebecca andare per sposare con Isacco. Versetto 52: quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti all'Eterno. Il servo trasse fuori oggetti d'argento e oggetti d'oro e vestì e li diede a Rebecca e donò pure delle cose preziose al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero egli e gli uomini che erano con lui, e si fermarono per la notte. Alzatisi al mattino, il servo disse: lasciatemi tornare dal mio signore. Quindi il servo è rimasto lì quella notte per un po' di tempo con quella famiglia, e allora nella mattina presto lui si alza e dice: devo andare, devo portare Rebecca dal mio signore, dal figlio del mio signore. E questo è quello che succederà un giorno. Lo Spirito Santo che abita dentro di noi ci porterà di questo mondo per trovare il nostro sposo sulle nuvole, il nostro sposo Gesù Cristo. Seguiamo avanti e poi parleremo un po' di più di questo. Versetto 55. Il fratello e la madre di Rebecca dissero: lascia che la fanciulla rimanga alcuni giorni con noi, almeno una decina di giorni, poi se ne può andare. Ma egli rispose loro: non mi trattenete, perché l'Eterno ha fatto prosperare il mio viaggio, lasciatemi partire affinché io me ne torni dal mio Signore. Quindi la famiglia qua, sapete, no? La famiglia non vuole che la bambina vada via, sai, padre, la mamma, come sono. Ma il servo ha detto: io bisogno portarla via, non posso lasciarla in questo paese, devo portarla dal mio signore, dal figlio del mio signore. E quindi lui dice: io devo partire. E la famiglia allora rispose, versetto 57, chiamiamo la fanciulla e chiediamo a lei stessa. Allora chiamarono Rebecca e le dissero: vuoi andare con questo uomo? E ela rispose: sì, andrò. Così lasciarono andare Rebecca, loro sorella, e la sua balia, col servo di Abramo e i suoi uomini. E benedissero Rebecca e le dissero: sorella nostra, possa tu divenire madre di migliaia e di miriadi, e possa la tua discendenza possedere la porta dei suoi nemici. Allora Rebecca e le sue serve si levarono, montarono sui camelli e seguirono quell'uomo. Così il servo prese Rebecca e se ne andò. Quindi la famiglia chiede alla ragazza: a Rebecca, tu vuoi partire con questo uomo? Vuoi andare proprio adesso o vuoi stare qui una decina di giorni ancora? E Rebecca dice: io voglio andare subito. Quindi questo ci comunica due cose. La prima cosa è che ognuno deve fare la sua scelta di andare e di stare con il Signore, di stare con Gesù Cristo. Nessuno può fare la scelta per te. Magari tu vieni da una famiglia che i tuoi bisnonni, il tuo nonno, il tuo padre erano pastori, erano missionari, magari sono morti a causa del Vangelo, ma questo non importa. Tu devi fare la tua scelta, tu devi prendere la tua decisione, così come ha preso Rebecca, di andare via. Noi dobbiamo prendere la nostra decisione di lasciare padre e madre e amare il Signore più che loro. Dobbiamo amare il Signore sopra ogni altra cosa. E così andare con il Signore è meglio che stare in mezzo ai nostri. Quindi Rebecca ha preso questa decisione. Un'altra cosa che mi colpisce in questo passaggio è che Rebecca non ha pensato: ah, mamma mia, ma lascerò tutto questo qua. Vedete che nel versetto 59 la sua famiglia la saluta e Rebecca va via. Vedete che non c'è nessuno, neanche nel 59, neanche nel 60, nel 61, non c'è nessuno passaggio che dice: e loro alzarono le voci e hanno pianto tanto. Vedete questo nella Bibbia? Non c'è scritto. Io sono sicuro che loro hanno pianto tanto. La distanza fra una città e l'altra, questa città e la città che Abramo stava vivendo, era troppo grande. Sicuramente o probabilmente il papà e la madre di Rebecca non la vedranno più. Questa è l'ultima volta che stanno vedendo il suo volto, la sua faccia. Quindi sicuramente hanno pianto. Immaginate, no? Che voi che avete figli dovete salutare la vostra figlia perché non la vedrete più in questa vita. Sicuramente piangeranno, giusto? Io mi ricordo quando io e Bruna siamo partiti, la prima volta che siamo partiti dal Brasile, siamo partiti in Spagna. E i nostri genitori erano lì nell'aeroporto a salutarci, e i nostri nonni, tutta la famiglia, e piangevano come se non ci vedessero più. Invece tra un anno noi saremmo tornati, ma comunque piangono perché sentiranno la mancanza. Immaginate questa famiglia. Però è quello che è dove volevo arrivare. La Bibbia nasconde alcune cose, o lascia di registrare alcune cose, come ho detto prima, per un scopo specifico. E in questi versetti c'è un scopo per il quale la Bibbia non registra il pianto di questa famiglia e di Rebecca. C'è un scopo ben preciso. E lo scopo è questo. Il capitolo 24 ci parla dello Spirito Santo che viene a prendere una sposa per il figlio, per Gesù Cristo. E la Chiesa, che è rappresentata qui per Rebecca, la sposa di Cristo, la Chiesa, quando sarà portata via di questo mondo, cioè immaginate, no? Io sto qui a parlare con voi e tra due secondi lo Spirito Santo mi porterà affinché io trovi il mio sposo, Gesù Cristo, sulle nuvole. Io non sarò lì in alto, guardando dietro e piangendo: oh, mamma mia, ho lasciato la mia casa. Mamma mia, ho lasciato la macchina in garage. Io non ho macchina comunque, ma se avesse, quello che voglio dire è che non saremo, quando lo Spirito Santo o Dio ci porterà di questo mondo, non saremo lì a piangere per le cose che abbiamo acquistato qui in questo mondo. Questo mondo, tutto quello che acquistiamo qui, non c'è nessun valore, c'è, dura pochissimo, ma quello che costruiamo o quello che ci impegniamo per le cose eterne, quello sono eterne, durano per sempre. Quindi l'incoraggiamento questa sera è che così, l'esempio che abbiamo di Rebecca è una ragazza che è stata portata per trovare il suo sposo, così come noi saremo portati per trovare il nostro sposo. E Rebecca non era lì a piangere, o almeno non viene registrato per quello che stava lasciando. E neanche noi, che amiamo il nostro Signore, saremo lì a piangere per quello che lasceremo. Non piangeremo per la famiglia che è rimasta, magari qualcuno della nostra famiglia. Non piangeremo neanche per la macchina o neanche per il lavoro, quantomeno. Non piangeremo neanche per la casa, magari grandissima, che acquisteremo. Non piangeremo per quelle cose, perché quelle cose sono piccole davanti a quello che troveremo in cielo con il nostro Signore. Leggiamo ancora, per capire un po' quello che è successo dopo, versetto 62 in poi. Or Isacco era tornato dal pozzo di Labairoi, perché abitava nella regione del Negev. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna. Alcune versioni dice per pregare. Ed egli alzò gli occhi e guardò, ed ecco venire dei cameli. Anche Rebecca alzò gli occhi e vide Isacco. Allora ela smontò in fretta dal camelo e disse al servo: chi è quell'uomo che viene nel campo incontro a noi? Il servo rispose: è il mio signore. Allora ela, preso il velo, si coprì. Rebecca da lontano ha visto Isacco e si è appassionata da lui. Ha visto e ha detto: mamma mia, chi è quell'uomo? E io penso che questa sarà proprio la immagine che avremo quando saremo portati via di questa terra. Noi ci stupiremo è giusto, stupiremo al vedere il nostro Signore. Qua oggi abbiamo una immagine del suo amore, attraverso la parola possiamo conoscere Gesù Cristo, conoscere il suo amore, la sua misericordia, la sua grazia, ma un giorno lo vedremo faccia a faccia e saremo stupiti di quella bella immagine che troveremo davanti. Talmente stupiti che non piangeremo per quello che abbiamo lasciato, ma ringrazieremo il Signore per quello che Lui ha fatto per noi, per quello che Lui ha provveduto e per il privilegio che ci dà di essere con Lui per l'eternità. Ma quello che voglio sottolineare è l'importanza di fare cose per l'eternità, è di impegnarti in cose eterne. La Bibbia ci dice molte volte di essere svegli, di vegliare, perché quelle cose, perché la nostra natura, natura umana, è propensa a fare delle cose per oggi, per domani, non è propensa a fare delle cose per l'eternità. Per questo la Bibbia, nel Nuovo Testamento, abbiamo tanti passaggi che ti chiamano a essere svegli, a vegliare, a pregare, a digiunare, a amare il nostro prossimo, perché sono cose che rimangono per l'eternità. Giriamo un attimino in Efesini, capitolo 5. Efesini 5. Versetto 15, dice così: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Qui abbiamo un incoraggiamento di riscattare il tempo. Cosa significa riscattare il tempo? Non stare a impegnare tempo in cose che non durano niente. Magari non stare lì a fare chiacchierate, cioè sparlando di una persona, o non stare lì a tutta la giornata in videogiochi, o non stare facendo cose che non portano nulla di eterno. Ma dobbiamo riscattare il tempo è piccolo, possiamo capire questo. Penso che tanti di voi avete un lavoro, quindi lavorate almeno 8 ore al giorno, e quindi arrivate a casa, avete bambini, prendere cura, Edney guarda là, ali a prendere cura di Christian, quindi il tempo è poco, ma quello che abbiamo di tempo, ci mettiamo a fare cose che durano per l'eternità. Giriamo un attimo ancora in Matteo 6 e finiamo qui. Mateus 6, versetto 19 e 20. Io trovo interessante questo passaggio e penso che tante volte ci troviamo nella stessa situazione che questi discepoli. Mateus 6, versetto 19 e 20. Ah, qua è um incoraggiamento ancora. Poi andremo su quello che i discepoli si trovano e tante volte noi. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non sfondano e non rubano. Quindi, um incoraggiamento che Gesù ci ha dato, che ha parlato ai discepoli, che serve anche a noi, che dobbiamo stare, non cercare le cose terrene, ma le cose eterne. E per finire, voglio solo ricordare quel passaggio nel Getsemani, così si dice? Getsemani, dove Gesù è lì preoccupato, è lì a pregare, forse uno dei momenti più difficili della vita di Gesù, che lui si sentiva pressionato, infatti ha sudato sangue. E nel Getsemani Gesù diceva ai discepoli: dai, aiutatemi, pregate con me. E lui si ritirava un po' per pregare da solo, e quando tornava i discepoli stavano facendo cosa? Dormendo, esatto, stavano lì dormendo. E quindi Gesù tornava e diceva: ehi ragazzi, non vi ho detto di pregare? Dai, pregate, io vado lì a pregare, ma state a pregare, aiutatemi. E Gesù vai un'altra volta, e quando torna la stessa cosa, i discepoli dormendo. E io trovo interessante che noi ci troviamo sempre o tante volte in questa situazione. Gesù tante volte ha parlato con quei discepoli: guarda, io morirò, io sarò messo sulla croce, io devo andare dal Padre. Cioè, lui stava facendo sermoni riguardo alla sua morte e risurrezione anche, ma i discepoli non capivano che Gesù doveva morire. Tante volte Dio parla sulla sua parola con noi, che dobbiamo essere svegli, che dobbiamo pregare, che dobbiamo digiunare, che dobbiamo fare missione, che dobbiamo parlare del suo Vangelo, e noi sembra che non capiamo bene, sembra che stiamo lì come i discepoli dormendo. Questi discepoli, loro avevano la mente un po'... la mente ebraica, che era che il Messia veniva per istituire il regno di Dio sulla terra, quindi il millennio, ma la realtà è che loro non capivano che il Messia doveva prima di quello soffrire e morire sulla croce, no? Quindi i discepoli tante volte non capivano quello che Gesù stava insegnando e tante volte si trovavano dormendo. Pensate un attimino, lì è il nostro Signore Gesù, che sta per andare via di questo mondo, lui ha detto tante volte ai discepoli, e loro si trovano dormendo. Immaginate voi, pensate della persona che amate di più in questo mondo, pensate magari dalla vostra sposa, pensate dal vostro padre e della vostra madre, no? Pensate che loro arrivano da te, per esempio Bruno arriva da me questa sera e dice: guarda, io non ci sarò più. Io domani mattina o questa notte ancora morirò, sarà finita per me. Io andrò in galera e poi morirò. Tu non mi vedrai più. Cosa pensi che io andavo a fare questa notte? Andavo a dormire? No, stavo tutto il tempo attaccato a lei, stavo lì a parlare con lei, non la facevo dormire per niente. Stavo sempre con lei approfittando quegli ultimi momenti che avevo di stare con lei, perché poi andava via. E questo è il ragionamento che dobbiamo avere, no? Uno che sta partendo, dobbiamo stare con lui, amarlo come possiamo in quell'ultimo momento. Ma questo era quello che stava succedendo qui in Matteo. Gesù aveva detto che stava partendo, e i discepoli, invece di approfittare quegli ultimi momenti con il nostro Signore, loro stavano dormendo. E noi tante volte ci troviamo in questa situazione. Noi non sappiamo quando succederà quello che abbiamo letto in Genesi 24. Non sappiamo quando verrà il rapimento, ma sappiamo che verrà in un momento che non lo aspettiamo. Ci sono dei eventi che possiamo vedere e dire: è vicino. Quindi, se è vicino, cosa dobbiamo fare oggi per il nostro Signore? Come dobbiamo affrontare il domani? Dobbiamo affrontare come di un modo tranquillo, di un modo relax, o dobbiamo affrontare il domani con un modo: domani è il mio ultimo giorno, dopodiché non potrò fare più niente per l'eternità. Quindi dobbiamo affrontare il domani come se oggi fosse l'ultimo giorno, o come se domani fosse l'ultimo giorno. Non abbiamo più tempo da sprecare, dobbiamo riscattare il tempo e vivere come se oggi fosse la ultima giornata che abbiamo insieme in questo mondo, per predicare la parola, per amare il nostro prossimo, perché domani viene il nostro Signore e ci porterà via di questo mondo. E questa è una viva speranza, una gloriosa speranza.